come
il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera, siete in diretta con il suggeritore, questa volta non Night Live ma Night Magazine, ma l'orario è sempre quello, sono le 21.30 e come sempre parliamo di spettacolo dal vivo. Allora, siamo un po' strettini nello studio 2 perché insomma, in genere abbiamo gli ampi spazi dell'auditorium. Intanto io comincio a dirvi, inizio a dire, come dice qualcuno qui alla radio, che la settimana prossima avremo tutta una serie di appuntamenti in auditorium a partire dal 5 stesso, cioè da lunedì. Poi magari vi do qualche accenno, ma non sono autorizzata a dirvi altro. Segnatevi il fatto che la prossima settimana ci sono tante cose in auditorium, ma io ringrazio particolarmente gli ospiti che sono venuti qui stasera e che sono qui in studio, perché le tre cose di cui vi parleremo questa sera a me interessano molto. Qualcosa so già, qualcosa invece non so e me la racconteranno loro. Diciamo che si tratta in alcuni casi di assolute novità, in altri casi di belle cose che ritornano in scena, in altri casi ancora di progetti a cui, non dico il verbo che porta iella, dico a cui noi facciamo come dire, i migliori auspici di riuscita, di buona fortuna, anche perché in realtà un po' del progetto è già in corso, insomma, cioè per cui ci faremo anche raccontare come va. E allora mi volto alla mia sinistra dove c'è Martina. Io quando ho i collettivi non so mai se dire i cognomi.
Tu.
Aspetta che ti apro il microfono. Decidi tu, perché poi sarà la regola per tutti.
Ma no, allora no. Niente,
ma no,
niente,
ma dite i cognomi, dai, se passate alla storia.
Allora Martina Giusti.
Ok, Martina Giusti. Se poi passate alla storia diventate famosi.
Hai ragione.
Cioè, ho capito, sì, va bene, cioè, non so, c'è Mal dei Primitives, voi siete giovani, che è passato alla storia solo col nome. Non lo so, poi qui ho un interprete amica importante, mi potrà suggerire senza microfono un altro che è passato alla storia soltanto col nome.
Zorro
è passato la storia soltanto col nome. I presenti possono intervenire, apro tutti i microfoni, poi li presenterò, non importa, ma facciamo un po' di cacciara. Chi altro è passato la storia solo col nome?
Madonna.
Ah, hai ragione, effettivamente Madonna è un bel esempio, hai ragione. Lei si chiama proprio Madonna,
sì,
vero?
Perché da suoi... Madonnaro posso confermare.
Madonna, puoi confermare?
Ma da Madonnaro posso confermare.
Ah, che... tu sei Madonnaro nel senso, sì, della prima ora, di quelli che fanno la tesi su Madonna, quelli insomma così.
Più o meno sì.
Perché so che... così, quindi sei un Madonnaro nella prima ora. E qualcun altro? Qualcun altro? Scusate.
Paz? Beh, però lo sapevamo che si chiamava Andrea Pazienza.
Paz, sì, però quello è forse più uno pseudonimo. Io dico quelli che passano alla storia solo col nome proprio, cioè il loro vero nome, capito?
Tipo... A me viene in mente Shrek.
Raff. Invece Neck non si chiama Neck, non so perché abbia scelto questo
Alice,
no.
Forse
Alice, sì, è vero. Ah no, no, lei non si chiama Alice.
No,
si chiama in un altro modo.
No, basta.
Si chiama Carla Bissi. Ecco, adesso mi è venuto in mente Nada. Ecco. Mina.
Mina non è Mina, è Mia Mazzini, no?
No.
No, è Mina proprio.
Mina Mazzini.
Ok.
Sì, mi pare che sia proprio Mina, però non lo so. Adesso,
ragione,
vabbè,
sì.
Milva, che però si chiamava Maria Ilva, e quindi non conta. Vabbè, insomma, non so come siamo venuti su questo discorso abbastanza surreale,
non.
Ma vi... se tu non hai il microfono e quindi si sente, come dire, una vocina che arriva dall'oltretomba. Aspetta, parla nel mio microfono.
Guarda. Ron, Rosalino Cellammare.
Rosalino Cellammare, non è il suo vero nome, però. Non è il suo vero nome, insomma, cioè è Lucio Dalla, tutto, no? Laura Pausini, Laura Pausini. Quindi vabbè, ce ne verranno in mente degli altri. I nostri ospiti mi guardano un po' stralunati, forse è ora di smettere e di parlare dei loro progetti. Cara Martina Giusti, presenta chi ti accompagna
compagni.
E poi parliamo del progetto, che tra l'altro è un progetto del dopolavoro Stadera. Poi spieghiamo tutto, però prima presentazioni.
Allora, qui con me ci sono Filippo Bisaschi e Nicola Sturba. E noi tre siamo solo alcuni rappresentanti del Dopolavoro Stadera, perché appunto il Dopolavoro è una comunità teatrale molto ampia. Uh-huh. Siamo in realtà tante, tanti, e ci ascoltano da casa e ci piace definirci una comunità teatrale e non una compagnia e non un collettivo, perché appunto
lo so, è sempre così faticoso per noi,
l'identità,
per noi che dobbiamo parlarne, insomma. Io mi ricordo quando, aspetta, cos'è che era successo? Non mi ricordo chi mi aveva detto: questa non è una stagione ma è una linea. Era qualcuno di sé, è una linea. E noi tutto, e noi tutti, no, tutti quelli che critici, giornalisti e così via, perché la linea, e nessuno capiva cos'è sta linea, no, cioè così alla fine. Poi dopo credo che l'idea della linea sia un po' tramontata, cioè era un, diciamo, un progetto interessante, tra l'altro estremamente contemporaneo, cioè non faccio che occuparmi di cose contemporanee, ma era abbastanza complicato da raccontare. Nel vostro caso no, nel vostro caso il vostro progetto è piuttosto chiaro, perché le intenzioni quali sono le date, che cosa succede?
Allora, noi siamo venuti a parlare di Centrifuga, che è un festival che aprirà le sue porte venerdì 2 maggio ed è una...
Dove?
A ZAM e in Viale Faenza. È un festival diffuso perché appunto Dopolavoro...
Una linea.
È una linea. È una linea sottile che si aggira tra...
Parlate nei microfoni, ragazzi.
Stadera e Barona. Mm. Perché appunto Dopolavoro è una comunità teatrale che nasce dentro il
quartiere,
centro sociale ZAM. E poi negli anni si è ampliata, ci siamo un po' istituzionalizzati, siamo diventati un'associazione di promozione sociale. Un po' imborghesiti. Abbiamo uno spazio in cogestione del comune in Viale Faenza 27, per l'appunto. Uh-huh. E dato che quest'anno compiamo 10 anni di attività, abbiamo deciso di fare un bel festival per il nostro appunto anniversario.
In cogestione con chi? Dolce Gabbana?
No, assolutamente tipo... no. È un'associazione che si chiama Forum Cooperazione Tecnologie.
Ha capito. E... quindi diciamo un'altra associazione condivide,
esatto,
con voi lo spazio di Via Faenza, che è uno dei luoghi del festival, e l'altro luogo del festival è invece
il centro sociale,
esatto, ZAM. Perfetto, allora questo è tutto chiaro, le date le abbiamo dette, ripetiamole.
2, 3 e 4 maggio.
Ok, quindi il prossimo weekend fondamentalmente, esatto, lungo. Cosa succede? Facciamo parlare anche...
Ma allora, noi abbiamo un po' voluto riassumere in questo festival i nostri 10 anni di storia. Mm. E quindi sarà un festival che riunirà...
noi ricordiamo parecchi dei vostri progetti che sono stati anche importanti, no? Quelli di Dopolavoro Stadera.
Sì, siamo partiti nel 2015 con delle piccole produzioni che poi si sono ampliate, e il progetto, diciamo... Più importante è la Brigata Brighella, forse quello un po' più conosciuto, nato durante il Covid in collaborazione con Paolo Rossi e Emergency, con l'idea di portare il teatro in luoghi non comuni, in luoghi che non potevano...
Visto che le persone non potevano muoversi.
Che non potevano muoversi, e poi l'abbiamo portato avanti anche finendo con la fine del Covid, perché questa idea... di portare il teatro dove non c'è è un po' il nostro, diciamo, una delle nostre linee.
Il teatro fuori dal teatro.
Il teatro fuori,
diciamo,
dal teatro. Mm. Quindi la Brighella è un progetto di teatro popolare, per cui portiamo in scena nei cortili di zone di periferia delle fiabe urbane. Partendo, noi eravamo partiti dall'idea di attingere da Italo Calvino delle fiabe italiane, la grande raccolta, e di cercare di sostituire i personaggi canonici del principe, la regina, il cattivo, con magari protagonisti appunto come magari può essere una bambina delle case popolari o Mohamed di Viale Padova, e quindi poi si fa un lavoro drammaturgico per cui ogni attore scrive di proprio pugno, partendo se vuole da un'idea di una fiaba conosciuta che può essere appunto Calvino e Fratelli Grimm, però poi scrive la sua fiaba con le sue idee che vengono poi musicate
e portate in scena con accompagnamento musicale, sempre tutto molto essenziale, quindi chitarre, fisarmoniche.
Allora, le meravigliose salopette blu, che sono,
esatto, sono blu. Il nostro marchio
distintivo.
Sì, questo le avevo viste, devo dire, durante il Covid, le salopette, ma in attesa di avervi ospiti con una di queste esperienze musicali nel nostro famoso auditorium, proseguiamo dunque, quindi ci sono, ritornano le Brigate Brighella?
Ci sarà, tra le varie attività, il sabato facciamo proprio il laboratorio Brigata Brighella, quindi chiediamo a chi vuole partecipare di attingersi, cioè di accingersi a scrivere una fiaba, proprio di provare a cimentarsi, è rivolto dai bambini, dai bambini per tutta l'età, poi portiamo avanti questa cosa. E cos'altro facciamo durante queste tre?
Poi non solo, poi ci saranno due spettacoli, appunto uno venerdì e uno domenica. Venerdì ospitiamo Michelangelo Canzi con A volo d'angelo, spettacolo per la regia di Federica Cottini. E invece domenica 4 maggio c'è lo spettacolo del nostro presidente, che salutiamo, Luigi Vittoria, con Benvenuta a Catastrofe.
Ci starà ascoltando, per questo che lo salutiamo.
Allora, Luigi sta facendo il laboratorio per non professionisti del lunedì, quindi non è qui per questo motivo.
È vero, sì, me lo fate anche
Sì. No, il lunedì, il giovedì, dopo lavoro fa appunto il laboratorio per non professionisti.
Quindi lo salutiamo così.
Lo salutiamo da lontano.
Idealmente.
Certo. Incredibile in questo momento.
Ho capito, perfetto.
Ciao Presidente.
Ciao Presidente.
Ciao Presidente. Allora, è importante che la nostra terza voce si esprima, perché altrimenti è venuto qua per niente, insomma.
Beh, ma no. Io sono, di solito mi occupo dei social, quindi sono,
non vuoi parlare?
No, beh, sono l'uomo di computer. Mi fa strano parlare, guarda.
Mi fa strano, infatti sei lontano dal microfono, vai, ecco, avvicinati, sì.
E quindi diciamo, appunto, abbiamo questi due spettacoli, il venerdì e la domenica sera. Sì. Poi invece il sabato partiamo con, dopo i laboratori alle 19, i Kabob Orchestra, che sono un collettivo artistico, che porteranno il loro terzo spettacolo. Dopo sarà una cena sociale e chiudiamo con Ghost Track di Daniele Turconi, che è uno spettacolo un po' particolare, nel senso che parte comunque da una base, diciamo, classica drammaturgica, però con un linguaggio che ammicca l'hip hop, il rap, infatti è coprodotto insieme a un sound designer, un producer, quindi questo spettacolo un po' particolare. E poi chiuderà appunto la serata due fantastiche DJ, Gianna D'Arco e DJ Felina. E invece poi passiamo appunto alla domenica, che abbiamo appunto uno dei nostri laboratori, diciamo appunto, che facciamo per non professionisti, quindi una specie di prova aperta per tutto chi fosse interessato.
E poi la tavola rotonda. Facciamo una tavola rotonda domenica pomeriggio, che parlerà di teatro e periferia, e abbiamo coinvolto diverse realtà milanesi che hanno risposto con grande entusiasmo, infatti siamo molto contente. Ci sarà ATIR, ci sarà il PACTA, ci sarà Linguaggi Creativi, PIMOF, le compagnie Il Turno di Notte, Praxis. Ci sediamo intorno al tavolo e discutiamo un po' di temi, appunto, come la periferia, il teatro, fare la cultura dove è difficile farla. E proviamo a capire, a mettere insieme un po' di pratiche. Alle 16:30 fino alle 18:30, la tavola aperta, ovviamente la tavola rotonda è aperta a chiunque voglia, e ci sembrava un po' un modo giusto, interessante, di confrontarci su dei temi un po' scottanti, gli spazi, il fatto che sia comunque sempre molto, molto difficile fare cultura anche in una città come Milano, soprattutto in una città come Milano, che ha un'offerta culturale stratosferica, quindi resistere, esserci, è molto difficile.
Come differenziarsi
e anche magari come fare rete, come fare dei progetti magari futuri, delle collaborazioni nuove. Provare a immaginare un po'.
Bene, allora mi sembra tutto molto interessante, sicuramente ci sarà chi vuole venire, avete fatto bene a raccontarcelo, noi lo ricorderemo prima del weekend. Diamo un riferimento in rete per cui uno possa trovare dove vi troviamo, anche un po' per consultare il calendario, le cose che ci sono in programma.
Beh, sicuramente sui nostri social Instagram e Facebook, Dopo Lavoro Stadera. Abbiamo fatto anche comunque degli eventi Eventbrite, quindi se uno magari si diletta può cercarci lì, però sicuramente su Instagram è la cosa migliore, perché rispondiamo immediatamente.
Bene, grazie a tutti e tre, davvero buon festival. Allora, Martina, ricorda tutti gli estremi, dal titolo alle date ai luoghi.
Allora, Centrifuga Festival 2, 3 e 4 maggio, venerdì 2 maggio in Viale Faenza 27, sabato e domenica invece a ZAM, via Sant'Abbondio 6.
Grazie,
grazie Ira, grazie mille, grazie, di averci
grazie.
Qui.
Immaginate cosa significhi per noi ora avervi davanti. Ora, noi siamo qui. Voi siete qui. Non so chi stia guardando chi. Chissà chi tra noi recita una parte e chi dice la verità.
C'è qualcuno tra di voi che ha mai sognato da bambino di fare l'allevatore?
Ma sei tu che sogni di diventare un allevatore? Ma allevatore di mucche?
Cosa stai facendo?
Mi sto pulendo gli stivali. Sono appena stata in stalla, non senti che puzza che c'è?
Ma a me questa puzza piace un sacco.
Ah, sì? Ma come mai ti piacciono così tanto le mucche?
Perché è come se ti dicessero qualcosa, soltanto guardandoti. Qualcosa che non capisci tanto bene, però ti rimane dentro. E a volte me le sogno anche di notte.
Sì, hai ragione. Però pensa che quando io ho cominciato a fare questo lavoro avevo un sacco di paura, non riuscivo neanche ad avvicinarmi. E loro lo sentivano ed erano irrequiete. Poi però, un po' alla volta, poco a poco, giorno dopo giorno, ho imparato e loro adesso sono tutte tranquille. E quindi adesso sto talmente tanto insieme a loro che riesco subito a capire se qualcuno ha qualcosa che non va.
Allora, questo era chiaramente un estratto da uno spettacolo che sta per debuttare al Teatro Litta. Debutterà la prossima settimana a partire dal 6 di maggio, La Banca dei Sogni, la compagnia Merli Serena. Intanto salutiamo il nostro Luca Alberti, che peraltro io conosco anche per altri motivi, che è stato un po' il tramite con la compagnia per la loro presenza qui, perché qui in realtà non abbiamo tutti coloro che realizzano e hanno realizzato lo spettacolo, ma abbiamo, e come hanno fatto i nostri precedenti ospiti, presentatevi voi. Buongiorno, anzi buonasera.
Buonasera, io sono Francesca Merli, ecco. Sono la regista di questo spettacolo e con noi c'è Matteo Luoni, drammaturgo.
Allora, ciao, allora aspetta che ti alzo il microfono giusto, proviamo.
Sì,
ecco,
esatto.
Perfetto. Insomma, sono loro che prima stavano suggerendo coloro che sono diventati famosi soltanto col nome proprio. Il Madonnaro sei
io.
Proprio tu.
Che... Ho fatto la tesina delle superiori.
Non ci credo, ma io l'ho detto per dire.
No, è vero, ci ho messo dentro delle foto di Madonna.
Ah.
E ho fatto anche un po' di scandalo con la professoressa di greco e latino.
Ah sì, perché non voleva?
Erano delle foto un po' particolari.
Ah, ho capito. Ah beh, allora, vabbè, insomma, non voglio approfondire, forse la professoressa nel frattempo...
No, sta bene, sta bene.
Ah, siete in contatto?
Sì.
È diventata anche lei una madonnette?
Era già una madonnera, ma per altre ragioni,
Vabbè, la cosa si sta complicando, spero che non sia una nostra ascoltatrice, o almeno non stasera. Allora, partiamo proprio dalla drammaturgia. La Banca dei Sogni, so che insomma c'è una linea dentro questo spettacolo che va spiegata.
Una linea, ah ok.
Abbiamo detto linea prima,
sì,
e quindi vuoi essere da meno?
No. Dunque, ma devo dire che tutto è nato da Francesca e Laura, che hanno avuto...
Che diventeranno famose col nome proprio?
Beh sì, perché sono famosa adesso con Merli Serena, quindi io mi sento di riappropriarle del nome proprio, quindi Francesca Merli e Laura Serena, che hanno avuto questa idea anni fa, parlo per te praticamente, però intervieni per... che hanno avuto questa idea tanti anni fa di lavorare sui sogni come metro d'indagine di una comunità. E io mi sono inserito in realtà in una prima fase proprio come lettore e poi in quest'ultima fase a Padova come drammaturgo, quindi per formalizzare un'esperienza che prima era come
Ma perché
cittadino.
Come drammaturgo a Padova?
Perché come? Questa è una bella domanda da fare a Francesca Merli.
Facciamo allora, questa domanda a Francesca Merli.
Questo spettacolo ha una storia abbastanza lunga. Allora, inizia nel 2018. Mm-hmm. Io soffrivo di insonnia gravemente e ritrovo nella mia libreria questo piccolo libricino che si chiama La Banca dei Sogni, di tre antropologi francesi, i signori Duvignon, che sono una coppia, e Courbeau. Mi ha colpito la loro indagine, perché fecero un'indagine di un campionario molto elevato in Francia in merito alle attività oniriche delle persone, perché avevano perso il loro figlio. Quindi, un po' motivata anch'io da un'insonnia, diciamo, provata anch'io da una sofferenza come la loro, ho visto in questa indagine una ricerca di serenità. E loro hanno fatto un ritratto della loro società analizzando i sogni di casalinghe, operai, quindi...
Insomma, avete fatto delle interviste, delle ricerche?
Sì, loro hanno fatto questo tipo di interviste e ovviamente ne hanno parlato da un punto di vista quasi scientifico. Quello che ci premeva, che ci animava noi invece, era farne un tratto generazionale, quindi parlare dall'infanzia fino alla terza età, quindi le quattro fasi dell'esistenza umana, infanzia, adolescenza, età adulta e terza età, dei sogni delle persone. Non perché volevamo fare psicanalisi freudiana o parlarne dal punto di vista sociologico, perché non ci interessava, siamo teatranti, ma il racconto, i sogni sono appunto dei racconti, racconto dei racconti, quindi c'è sempre una mediazione drammaturgica e anche di manipolazione di che cos'è in realtà un sogno. Quindi inizialmente siamo state prodotte da diversi enti, da diversi teatri, Teatro della Contrada Trieste, in Toscana, dal Teatro della Toscana, Scandicci, e ogni volta avevamo un tempo molto ristretto per fare la nostra indagine, intervistare le persone e poi portare un testimone per ogni età. Mm-hmm. E le portavamo in scena con noi, con gli attori che erano sia reporter ma anche attori. E io, grazie a Matteo, quindi grazie a questa ultima versione che noi abbiamo fatto a Padova, perché io e Laura siamo venete, è stato un po' un ritorno a casa. È stato un ritorno a casa, è stato anche un ritorno di dire questa ricerca che facciamo dal 2018, che un po' la sta raccontando la storia d'Italia, perché in realtà quando parli dei sogni delle persone, parli del termometro della società, di come stiamo, di
ovviamente
come sentiamo.
Il progetto si modifica in funzione del territorio.
Prima si modificava, finché a Padova,
avete trovato,
grazie alla penna di Matteo Luoni e grazie forse a dei testimoni che noi abbiamo trovato, che non portiamo più in scena, ma che vengono in scena attraverso dei video, abbiamo trovato una nostra, come dire, versione universale, definitiva, antologica, definitiva. E la cosa bella di lavorare con Matteo era questa richiesta da parte degli attori di compromettersi con la realtà. Cosa vuol dire? Prima parlavamo di linee, sembrano robe assurde, ma in realtà gli attori sono abituati a studiare un copione, a studiare qualcosa che è già stato fatto, però l'hanno visto prima, sono riusciti magari a trovare qualche personaggio che veramente racconta quello che c'è scritto. Ad esempio Laura Serena, questo spettacolo inizia con Laura che fa fatica a recitare una Beatrice goldoniana, perché sì, è molto innamorata questa Beatrice, ma l'amore lo trova forse soltanto quando conosce e intervista Giusy, che è una signora che ha intervistato Matteo, una signora che ha dedicato la sua vita ai malati di Alzheimer, perché la madre era malata di Alzheimer, e proprio in un sogno gli ha fatto una rivelazione, quindi questo grande amore che lei provava per il padre di Giusy, e solo lì Laura si è sentita, ok, adesso provo a fare Beatrice, ma come la farebbe la mamma di Giusy? Quindi compromettersi con la realtà è un po' sporcarsi, dico io, di uscire prima dal teatro come si faceva una volta, no? Come faceva Pasolini, come faceva Bellocchio. Andiamo un po' a vedere veramente di che diamine parla la nostra società, poi ritorniamo dentro, prendiamo un autore che sa scrivere, perché io non so scrivere, e formalizziamo.
Chiaro, insomma, è spiegato molto chiaramente questo percorso articolato, insomma, che arriva da lontano. E dunque, come hai creato questa versione definitiva sulla base di tutto quello che c'era già?
Beh, è un lavoro comunque collettivo che abbiamo fatto insieme a Francesca Merli, Laura Serena, Marco Trotta, di interviste a tappeto a Padova. Abbiamo contattato veramente tantissime realtà, associazioni, singoli, persone che, insomma, siamo andati dalle drag queen alle associazioni appunto di insomma per l'Alzheimer, dai ragazzi con autismo, insomma tantissime realtà. Abbiamo provato a vedere un po' che cosa ci dicevano, ed è stato un lavoro in realtà di gruppo, anche di capire che cosa volevamo raccontare noi come artisti, non soltanto dare voce ma anche dare voce a noi, che cosa volevamo dirci. E poi l'altro, il terzo punto che ci premeva di raggiungere era il pubblico. Quindi insomma anche creare qualcosa in cui il pubblico potesse riconoscersi, emozionarsi, e penso che questo spettacolo sia uno spettacolo molto emozionante da quello che abbiamo sentito poi quando l'abbiamo fatto a Padova e in altri luoghi. È uno spettacolo che emoziona soprattutto, quindi insomma è stata un'esperienza anche per noi emozionante.
Dunque, so dalle cose che ho letto, insomma, di questo lavoro, che tra l'altro una delle conclusioni a cui siete arrivati, che peraltro è anche sostenuta, insomma, in altri ambiti, in ambiti appunto di psicanalisi, di scienza, che il percorso dei sogni non è sempre uguale, evidentemente, cioè si sogna diversamente a seconda delle fasi, dell'età e anche degli accadimenti personali, no?
Esatto, è proprio così. Ci sono delle cose che nelle varie città ho rintracciato, che sono un po' comuni di alcune generazioni. Vabbè, i bambini chiaramente entra in gioco la fantasticheria, quindi quando già ti raccontano un sogno, raccontano di sé e raccontano quindi delle grandi bugie, no? Gli adolescenti raccontano spesso delle apocalissi, gli adulti sono quelli che stanno male, che non dormono. E gli anziani è molto divertente perché cercano in qualche modo di raccontarti un po' le fila della loro esistenza, quindi in realtà parlano del loro passato. Infatti anche incontrare questa signora che ci raccontava della mamma che aveva l'Alzheimer e che le continuava a raccontare dei sogni, ma questi sogni erano allucinazioni, erano sogni lucidi, era il passato, era la memoria, quindi tutto si confonde un po', ecco. Una cosa molto forte che ci è capitata a Padova è l'incontro con questo ragazzino che abbiamo sentito prima la registrazione. Si chiama Andrea, ha 13 anni, sta superando un cancro, e è un ragazzo molto forte che fa lotta greco-romana e che sogna a 13 anni di fare l'allevatore di mucche. Ok, che siamo in Veneto, però è una cosa abbastanza...
Piove di sacco.
Piove di sacco, esatto. Cioè. E quindi conosciamo questo ragazzino, io mi sono innamorata della storia di questo ragazzo e a un certo punto troviamo una dottoressa di 50 anni che ha deciso di lasciare il lavoro perché era stanca di dare brutte notizie alle persone e ha un allevamento di mucche. Quindi abbiamo messo questi due personaggi contatto. Pazzeschi che si parlano in questo finto allevamento e parlano dei loro sogni. Quindi in realtà diciamo che la realtà viene sempre filtrata dalla finzione. La finzione è...
Certo, se no non sarebbe un lavoro...
C'è il cinema, c'è la telecamera che si accende, però ci sono degli inciampi con la realtà, come in questo caso, che sono assurdi e dici, vabbè, proviamo a vedere queste due persone cosa hanno da dirsi.
Va bene, allora non vogliamo rivelare tutto quello che si vedrà perché abbiamo capito insomma che i piani sono differenti, quelli dello spettacolo. Trovo tutto il lavoro molto interessante, anche tutto il percorso che lo ha costruito. Allora ricordiamo, voi siete in scena al Teatro Litta a partire dal prossimo 6, quindi da martedì prossimo, con La Banca dei Sogni. Ricordiamo che l'ideazione è di Francesca Merli e la già citata Laura Serena, che è anche in scena con Marco Trotta, e che la drammaturgia è di Matteo Luoni. Volete aggiungere qualcosa?
Che cosa ci diciamo?
Non so. Venite.
Sì, venite.
Buonanotte. Non lo so perché in realtà, non so, diteci dei vostri sogni, forse questo ce lo dovete.
Ecco, vai Matteo.
Ma io sogno spesso di uccidere qualcuno.
Ecco. Ah sì, ma sempre sì. La stessa persona?
No, oppure,
no, perché no, così no. Magari l'avvertiamo.
No.
Beh, il tuo sogno è abbastanza.
Però il problema non è uccidere quanto essere scoperti. E quindi è tutta una cosa...
Beh, il sogno è la preoccupazione...
È la preoccupazione, ti sei rovinato la vita.
Certo.
Sono molto altruista nei sogni.
Delle conseguenze, vedo. sì, vedo. Tra Madonna e tutto il resto comincia a dipingersi un profilo inquietante, ma non voglio approfondire. Peraltro sei un drammaturgo e quindi insomma ci sta. Tu dicevi avevi problemi di insonnia,
sì,
hai avuto
sì.
Anche insomma dei dolori, delle difficoltà
sì.
Che la spiegano.
Diciamo come quasi un'eterna adolescente, perché molto spesso gli adolescenti lo sognano. Io sogno l'apocalisse, sempre positivi, però ho gli UFO, gli apocalisse, le cose, la catastrofe.
Sono tante apocalissi,
sì.
E la tua com'è?
È proprio, diciamo, molto alla Spielberg, cioè a un certo punto arriva il disco. Esatto.
Ok. No, vedi, perché appunto altri sognano anche magari altre catastrofi. O
invece tu cosa sogni?
Ma no, io ho attraversato un periodo in cui in realtà temo fosse la mia alimentazione che determinava l'insonnia. Modificate due o tre elementi, in realtà ho ripreso a sognare, ma proprio come sognavo una volta. Io sono sempre stata una grande sognatrice, con sogni anche molto articolati, cioè molto esceriani, luoghi, castelli, cose, insomma, cioè indagini, eccetera, eccetera. Adesso ho ricominciato a sognare queste cose qua, insomma, cioè lunghi viaggi, scoperte, personaggi che ritornano dal passato però travestiti un po' da qualcos'altro e quindi non sai se sono proprio loro e così via. No, devo dire che sono molto soddisfatta dei miei sogni, insomma, per il momento, speriamo continui così.
Bene, ecco. Ti intervisteremo privatamente.
Sì, sì, e in realtà un tempo li segnavo, come fanno tante persone, i sogni appena sveglia, ma insomma adesso diciamo che sono diventata, come dire, più brontolona e quindi non c'ho voglia.
A volte vanno lasciati andare,
Sì, beh, per carità, io penso che potremmo, tra l'altro, suggeritore @radiopopolare.it, ascoltatori, se volete esprimervi su questo ampio settore in cui tutti abbiamo qualche cosa da dire, guardo Monica Bonomi, non lo so, Monica, tu come sogni?
Io ho dei problemi di addormentamento, diciamo, ma da tanti anni, cioè faccio molta fatica ad addormentarmi.
T'ho detto di non bere il caffè la sera.
Però sogno tanto.
Intanto arriva un messaggio da Michelangelo Canzi di cui abbiamo parlato prima, non l'avevo visto, che dice: Fidel e Mao valgono come nomi propri. Ciao Michelangelo, se sei ancora all'ascolto. Sì, valgono, per dire. Non so se Mao Zedong in realtà, Mao Zedong si dovrebbe dire, in realtà Mao era il suo nome proprio o no, perché coi nomi cinesi ci sono degli ordini non necessariamente, quindi vabbè, non voglio inerpicarmi in qualche cosa in cui poi magari offendo qualcuno, insomma, cioè, o dico delle cose da ignorante, quindi lascio stare. Dicevo, ascoltatori, lo sapete, il numero è sempre quello, 331-6214013, Telegram, WhatsApp, SMS, diretta, @popolarenetwork.it, se ci volete scrivere come sognate voi, così noi poi giriamo le informazioni alla compagnia Merli Serena e a Matteo Luoni e poi ci pensano loro, anche se siamo alla versione definitiva, si può sempre eventualmente...
Beh, c'è sempre una 2.0,
no? Certo. Allora, buon debutto a Milano, grazie di essere venuti a trovarci. Allora, la Banca dei Sogni, Teatro Litta, dal 6. Ciao ciao!
caro Prospero. Oggi ho parlato con un ragazzo. Volevo parlargli, allora sono andata da lui e gli ho detto le prime cose che mi sono venute in mente, cioè che sembrava uno spacciatore che un albero di Natale e il mio nome, Ariel. Io sono Ariel, lo spirito della tempesta. Ho servito maghi e re, ho volato veloce come il battito d'ali di una libellula, sfiorando la superficie dell'acqua di tutti gli oceani, mentre a un mio comando le nubi nere s'addensavano gravide di scariche elettriche a rovesciare il fuoco e la grandine sui marinai atterriti di tutti gli imperi. Beh, mi sembrava un po' eccessivo per una chiacchiera così di conoscenza. Gli ho detto solo che mi chiamo Ariel. E poi gli ho detto che se un giorno vuole lo invito a bere il tè, perché è un ragazzo molto simpatico, ma poi mi sono sentita male perché è una bugia, perché non lo so se è simpatico. Però sento che voglio parlare ancora con questo ragazzo, perché questa mattina alle 11 stavo guardando fuori dalla finestra, lo sai, no Prospero, che io sono molto abitudinaria, alle 11 annaffio sempre le mie piantine, tranne l'albero di Natale, perché non è una pianta vera, anche se ogni tanto faccio cose senza pensare, butto dell'acqua anche su di lui, ma proprio mentre ero al balconcino a innaffiare ho guardato giù e ho visto il ragazzo in piedi nel parco, e poi non so spiegare bene cosa sia successo, ma ho guardato verso il parco e oltre il parco c'era il condominio di case popolari, quello con i mattoni rossi, e c'era la lavanderia cinese, c'era il PAM, c'era la rotaia del tram dove non passa più il tram, che c'è cresciuta sopra l'erba, e lontano c'era la parrocchia e dietro la parrocchia c'era il bar, e davanti a queste cose c'era il parco. E io ho guardato e il ragazzo si muoveva, io ho pensato, si muove come un'ombra. Ma non come quando dici come un'ombra per dire silenzioso, come un'ombra perché sembrava che lo stavano proiettando, senza peso, ombra, trasparente, ombra. Ho alzato gli occhi e tutte le cose erano pesanti. All'improvviso erano diventate pesanti, il pan pesava tonnellate di tonnellate, le case popolari erano pesanti come pianeti, tutto era così pesante che stava per cadere, sentivo proprio che stava per cadermi addosso, e se mi cade addosso mi schiaccia e io rimango ferma e non riesco più a muovermi, tutto mi schiaccia, anche l'aria, anche quest'aria che non si muove, che sa di ruggine, tutto mi schiaccia, e io ho pensato, vado dal ragazzo, devo correre da lui e chiedergli di ribaltare tutto, perché lui è leggero e se mi prende mi può far correre attraverso quest'aria ferma e scivolare attraverso il vetro, il cemento, uscire dal cielo, dalla luce, dal peso, uscire da qui.
Questo era un estratto e la ringraziamo per avercelo proposto per una seconda volta, perché l'abbiamo ospitato questo spettacolo poco prima che debuttasse in prima assoluta al Teatro Out Off. Ci ritorna dopo una serie di repliche molto fortunate, insomma lo spettacolo è davvero un bello spettacolo e questo lo avevamo già detto allora, lo riconfermiamo, dopo la tempesta, dunque Teatro Out Off, dal prossimo 8 maggio fino al 25. L'ispirazione ovviamente è quella di Shakespeare, ma come avete sentito si parla di condomini, si parla di solitudini, si parla di un Ariel molto particolare e di un ragazzo che appunto gravita intorno a un parco giochi dove tutto si svolge. La drammaturgia è di Francesco Toscani, la regia è di Andrea Piazza, che anche stavolta si riconferma, aveva già lavorato con l'interprete che avete appena sentito, ma insomma si riconferma un regista giovane ma che ha delle cose da dire, e in scena ci sono Fabrizio Calfapietra nel ruolo del ragazzo che avete sentito nominare e Monica Bonomi nel ruolo di Ariel. Ciao Monica.
Ciao, ciao.
Bentornata.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, dunque, anche qui si parla di sogni, si parla, no? Sì. Ancora una volta si parla di solitudine, si parla di malinconie, però insomma con una chiave che è proprio quella di Shakespeare, di parlarne in modo leggero, in modo
lieve, sì.
No, cioè non, come posso dire, non cronachistico,
sì,
ecco.
È vero, e il sogno di tutto lo spettacolo penso che sia proprio l'acqua, per quanto appunto il testo si chiami Dopo la tempesta, perché dopo la tempesta non c'è più niente, c'è la siccità dei sentimenti, dell'apatia anche di una grande città che accoglie appunto questa Ariel anziana, che è una donna, insomma, anziana di mezza età a spingere, che incontra ai giardinetti questo ragazzo che non ha niente, che non ha lavoro, che non ha prospettive, e quindi insieme creano una sorta di
alleanza.
Sì, di piccolo club di fantasticherie, ecco. Lui un po' recalcitrante, ma lei sicuramente più trascinante in qualche modo, anche in maniera manipolatoria, ma comunque, insomma, riesce a ricreare questo mondo di magia che ha perso arrivando a Milano.
Arrivando in città, diciamo, sì, così, perché forse questa potrebbe essere anche un'altra
qualunque
città, infatti, sì, no? Cioè, per cui la vita di Ariel, una volta diventata un animale metropolitano, diciamo così, è quella che fanno tante persone di una certa età, no?
Sì.
Un salto al bar, il supermercato, tanta TV, appunto rimpianti, nostalgie, ricordi, no?
Sì.
Però c'è appunto questa specie di capacità magica, che di coinvolgere le persone, di dominare a tratti la realtà o di trasformarla, che, dato che il ragazzo davvero non ha nessuna prospettiva, diventano un'esca interessante, no?
Sì,
alla fine non si sa chi sia la vittima tra i due.
Esatto, perché comunque è un po' come, cioè, Francesco ha scritto un testo che secondo me, Francesco è giovane, cioè credo che abbia 30 anni al massimo Francesco, e ha scritto un testo che a me è risultato sbalorditivo, no? Per come abbia saputo riscrivere anche l'anima di una persona molto più grande di lui e il rapporto tra due persone che non fanno parte della, cioè hanno un gap generazionale molto ampio, però a connetterle tra di loro attraverso appunto una solitudine che in qualche modo li avvicina, li accomuna, che li rende, insomma, due anime elette tra di loro, due personaggi che sono sicuramente non così lontani come apparentemente sembra, ma in qualche modo si aiutano molto a vicenda e si fanno anche del male a vicenda. E questa forse è anche la forma dell'amore, no? Che a volte è necessaria, ma a volte, se raggiunge un limite, poi ferisce, fa male, addolora ed è sbagliato. Insomma, scusatemi.
Sorpresa. Allora, non te l'ho detto, ma, o te l'ho detto, sì, te l'avevo detto, che avremmo chiamato anche Andrea Piazza, che altre volte, insomma, è stato qui con noi, ma ci faceva piacere coinvolgerlo dopo questa introduzione, dopo il brano che ci hai regalato. Andrea, buonasera.
Buonasera, mi hai rovinato il caramba avvisando Monica.
Beh, ma insomma, lei se no ti avrebbe detto no, ma lo sento io, eccetera, eccetera. Allora, alla fine ho detto che ti avremmo telefonato.
Giusto. Ciao Andrea.
Allora, tornate in scena con uno spettacolo, come ho detto, che ha avuto davvero un ottimo riscontro per essere nato, come si diceva, per iniziativa di te, di Francesco, di altri, insomma di una serie di professionisti giovani.
Sì, è uno spettacolo nato ormai 2 anni fa, perché è stato già proposto la scorsa stagione, Sì. Nato anche insieme a Monica e pensando a Monica come interprete, che credo sia anche una cosa che lo rende speciale, no? Insieme a lei, insieme a Fabrizio Calzapietra, che è invece il giovine attore under 30 che è con lei in palco, e curato poi da un team tutto di under 30, da me, la scenografa Alice Vanini, Francesco che citavate prima come drammaturgo.
E questo ci dà molte speranze, nel senso che è una cosa, e penso che piaccia anche a Monica, insomma, lavorare con artisti come voi, perché insomma è uno scambio interessante come quello dei due personaggi, no?
No, è bellissimo, cioè una cosa, è bello condividere, no? Anche energie che magari all'inizio sembrano inconciliabili tra di loro, invece poi si trova, in questo spettacolo si è trovata secondo me proprio la magia, la magia, non so, una strana sincronicità di movimenti, di idee, no? Andrea, cioè tra me e Fabrizio. No,
è molto bello che è uno spettacolo che parla di un incontro, no? Dicevate, ora questa Ariel e questo misterioso ragazzo, ed è stato poi un incontro anche il gruppo di lavoro, ci piace, insomma, che si rinnovi anche quest'anno questa possibilità di incontro, questa magia che si tesse, vero, di sera in sera.
Esatto. Allora, il parco giochi, insomma, questo luogo che teoricamente dovrebbe essere, no, che si anima di, come del resto accade in città, no? I parchi giochi si animano spesso di persone a cui non sarebbero destinati, e poi diventano anche il teatro appunto delle loro solitudini. Come hai lavorato con Monica e Fabrizio, Andrea?
Sì, abbiamo lavorato proprio su un unico ambiente. Il testo in realtà si svolge in ambienti estremamente diversi, no? Si va dalla casa, c'è la metropoli, ci sono le strade, i supermercati. Citavate prima, no? I bar, la posta, i classici appuntamenti magari di quella che può essere una giornata sola ma necessaria metropolitana, e abbiamo deciso però insieme alla scenografa di far svolgere tutto proprio nel parchetto dove avviene il loro primo incontro, quindi un parchetto di periferia, grigio, spoglio, cementificato all'inverosimile, che va un po' a rappresentare quella sterilità che caratterizza tutto lo spettacolo e i sentimenti dei due protagonisti, che pensavano almeno all'inizio di non essere più in grado di provare dell'interesse non solo verso gli altri ma anche verso se stessi, verso quella che è la loro vita, e quindi in questo luogo grigio senza nulla, pieno di ghiaia, pieno di cemento, c'è un primissimo incontro e da lì il parco diventa qualsiasi altro mondo, fino addirittura a trasformarsi in un luogo di incanto, in un luogo di poesia, come se fosse un incantesimo quasi ad agire attraverso quello che è la loro amicizia che si viene creando piano piano.
Eh sì, ed è proprio così. Devo dire che dalle vostre parole si capisce, insomma, che se già eravate convinti quando lo avete presentato la prima volta, adesso è diventata una certezza questo spettacolo. Davvero riuscito anche nel suo intento di rendere omaggio a Shakespeare attraversando la realtà che ci è vicina, che è anche un po' il senso, no? Cioè di un autore immortale, quello di attraversarlo con i nostri occhi. Per cui ricordiamolo, Andrea, sarete in scena dall'8 al 25 maggio al Teatro Out-Off, quindi c'è la possibilità di andare a vederlo per un po' di serate, quindi vi consigliamo sicuramente di farlo. Andrea Piazza, grazie di essere stato con noi, era un saluto che ti abbiamo fatto.
Grazie, buona continuazione.
Ciao. E buon ritorno in scena con questo spettacolo. Ringraziamo Monica Bonomi che è stata con noi qui in studio e che ci ha fatto capire, ci ha un po' suggerito com'è la sua Ariel e com'è questa tempesta superata, o forse non del tutto superata, chi lo sa, insomma, le tempeste poi di questi tempi non si sa mai quando possano scatenarsi. Grazie, un saluto a Francesco Toscani, che conosco bene e che mi fa piacere, insomma, che abbia scritto un testo che evidentemente ha le gambe lunghe. Grazie Monica, chiudiamo la trasmissione così, quella di oggi del Suggeritore in versione magazine. Io vi invito fin d'ora a intervenire a una serata molto molto speciale che sarà nuovamente, come nostra tradizione, dedicata ai comedians lunedì prossimo, il 5 di maggio. Vi dico solo che però saremo in auditorium un po' prima, alle 20:30. Il resto ve lo devo raccontare con calma, quindi ascoltate Cult, ascoltate le trasmissioni di Radio Popolare, ascoltate i nostri spot, insomma, lunedì prossimo vi vogliamo tutti in auditorium, quindi tutti e tutte. C'è un motivo, non posso dire di più. Buonanotte da Ira Rubini, a risentirci.
That what you doing is that something? Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrne on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choices, cause my voice is the smoothest. Dominating to your boys, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word, on the track quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging, lounging. Mellow out. I just lounge and
such a whole record market. Today it outsells classical music.
East to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot. Like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out, check it out. And lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, 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 east to Brooklyn where I live, where I live. Realistic, kind of mystic, when I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer, quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical, teaching you the method for lounging, lounging. Everybody knows they have times when they wanna just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge, lounge. That's right. I said lounge, I said lounge.
Himself like yourself.